Allora, è con noi Renzo Corona, il capo spedizione al Makalu. Allora, ce l'avete fatta. Tutta Primiero sta festeggiando in queste ore questo nuovo traguardo dell'alpinismo primierotto, con la conquista del secondo 8000 del mondo. Il secondo per il Primiero.
Ah, sì.
Ecco, in questo senso. Quale messaggio vuoi lanciare ai valligiani in queste ore?
Ma io intanto ringrazio tutti. Era una cima che volevo fare, proprio che ho voluto da un anno a questa parte, ho proprio voluto tanto questa spedizione, ho voluto anche questo successo. Ringrazio tutti i componenti qua della spedizione, in particolare mio fratello che è arrivato in cima, ringrazio tutti i primierotti che ci hanno dato una mano, che hanno creduto in questa spedizione molto ambiziosa. All'inizio certi mi hanno detto anche: ma sei matto, cosa pensi di fare? Invece io credo che se vuoi fare una cosa, se ci credi veramente, riesci a farla, e questo è il merito proprio di tutti i ragazzi che sono qua con me e di tutti quelli che hanno dato una mano.
Senti, ci racconti le ore precedenti all'ultima ascensione, cioè la cronaca un attimo di come siete arrivati in vetta.
Ma allora, intanto premetto che non sono arrivato io in vetta, è arrivato mio fratello da solo, insieme ad altri alpinisti austriaci. E le ore precedenti è un po' difficile. Difficile e facile perché sono molto semplici. Siamo arrivati all'ultimo campo insieme, è circa 7400 metri. E poi l'ora per la partenza era attorno a mezzanotte, alle 11. Io purtroppo non stavo bene, ho ancora tuttora tosse forte, insomma, e non mi ha permesso di andare su. Ho detto a lui: guarda, fai il possibile, cerca di fare meglio che puoi. Per fortuna non era da solo, c'erano anche degli alpinisti austriaci che mi hanno permesso di andare su, di fare l'ultimo tratto di salita insieme, insomma, che almeno hai un po' di garanzia di sicurezza se ti succede qualcosa. Collegamenti radio un po' precari, perché l'ho sentito alle 6:30, era sopra i 7800 metri, ha detto che stava bene e faceva fatica e poi basta. E l'ho sentito a mezzogiorno e 50, quasi l'una, e mi ha detto: guarda che sono a 50 metri dalla cima. E stavo già parlando con Nazi, che era quel campo base. È difficile descrivere quello che si provava, insomma, perché era, insomma, difficile dire, anche qualche lacrima.
Ho capito. Senti, ma oltre a questa grandissima soddisfazione di aver raggiunto la vetta, sappiamo che tu e Narci avete commentato un po' tutta l'avventura alpinistica e umana con parole commoventi. Dai, sbilanciati un po', raccontaci qualcosa.
No, guarda, sono cose che abbiamo detto ieri sera, sì, vabbè, dopo la salita io ho aspettato l'ultimo campo, è arrivato solo anche Sebastiano e Donato per darci una mano. Abbiamo deciso di sbaraccare tutto, di venire tutti giù al campo base, perché così ho pensato che si recupera molto meglio, e di cenare tutti insieme. Siamo arrivati giù alle 9:30, è venuto su anche Narci, anche gli altri con le pile, ci hanno dato una mano, portato la roba, è stato molto, molto bello, insomma. E poi ieri sera, insomma, qualche parola di ringraziamento tra di noi c'è voluta. Non è che non voglio dirle, però sono cose tanto personali, dopo 2 mesi di stare insieme, sono delle cose che ti va di dire così in intimità, insomma, non è che sono cose particolari. Ho detto, ho ringraziato tutti, Narci uguale, un po' di commozione da parte di tutti, anche dal medico, dall'operatore, da parte di tutti, perché se è venuta la cima è venuta perché tutti l'abbiamo voluta, e tutti abbiamo cercato di fare il meglio possibile per arrivare in cima. Devo dire una cosa, che proprio sono contento che non abbiamo litigato, siamo sempre andati d'accordo, e questo è un grande successo, e penso che sia anche uno dei principali motivi che è andato bene la spedizione, insomma, almeno fino adesso, se non cacca l'elicottero.
Senti, dai vostri comunicati giornalieri traspariva una grande sintonia fra voi in condizioni così difficili, avete in fondo rinsaldato quella forte amicizia che vi lega ancora da qua, da Primiero, giusto?
Sì, giusto, questo, proprio sono tanto soddisfatto di questo, perché sai, partire da Primiero, avere questa prospettiva di stare 2 mesi, un mese su a 5700 metri in mezzo ai sassi, e poi nevica per ogni giorno, e così è un po' un rischio, no? Perché non sai mai come reagisce uno in fondo. Invece ho visto che la gente si è amalgamata molto molto bene, quindi da quel lato là sarei pronto anche a rifare l'esperienza adesso. Ma per adesso non voglio parlarne, insomma.
Già pensi al futuro. Senti, torniamo al lato tecnico della spedizione. Giampaolo, quanto tempo è riuscito a rimanere in vete ad assaporare questa grande emozione e questa grande fatica? Oltre, ci hai detto che era insieme agli alpinisti austriaci. Quanti di questi alpinisti? E ora come sono le sue condizioni fisiche, quelle di Giampaolo ovviamente?
Partiamo dalla prima domanda. In cima è rimasto pochissimo perché c'era una bufera, si è fermato qualche metro sotto, ha fatto un'auto intervista che faremo vedere anche, molto bella, è stato molto bravo a farla anche perché sopra non ce la faceva neanche a rimanere in piedi, si parla di 20 metri sotto insomma. Gli altri alpinisti erano austriaci di due gruppi, di due spedizioni, una della Carinzia e una del Salisburghese. Non erano proprio insieme, però a distanza di qualche decina, centinaia di metri. Era una ragazza che lavora a Innsbruck, all'ospedale, Karin, poi il suo compagno, un altro, sempre della Carinzia, che sono arrivati in cima, poi un'altra ragazza di Salisburgo, di Lindy, mi sembra, un medico, che si chiama Karl, e un altro, adesso non mi ricordo il nome a memoria, però sei austriaci. Purtroppo c'è una nota negativa, c'è un altro austriaco che era da solo, si era aggregato a una spedizione coreana, che non si sa più niente, non si sa più se dove è finito, né al campo 4 né al campo 3, non hanno visto. Non mi sbilancio a dire cose particolari, però non si hanno più notizie, bisogna aspettare qualche giorno per dare la conferma definitiva. Per il resto lui, Giampaolo, adesso sta benissimo, anche ieri stava bene, è logico che è molto provato, anche perché fare una salita da 7.400, arrivare in cima e poi tornare giù al campo base è veramente una gran tirata, perché il percorso è molto molto lungo. Sentiamo le parole di Messner, ha detto che il Makalu è la seconda montagna più difficile del mondo. Io non so dire, perché è la prima che proviamo a fare e che abbiamo fatto, le altre non so dire, però sicuramente è una montagna molto difficile, lunga soprattutto.
Senti, Giampaolo allora ha fatto questo filmato e ha fatto anche delle foto sulla cima, è riuscito a piantare la bandiera anche?
Ma no, la bandiera, aveva il gagliardetto nostro delle guide di Primiero, purtroppo ha dato la telecamera a un austriaco che non è riuscito a farla funzionare, quindi quello che abbiamo in mano sono dei filmati suoi e un pezzo di filmato che ha fatto questo austriaco. Purtroppo mi manca quello che gli ha detto, comunque ce l'avevo sicuramente in tasca, quello sono sicuro, perché in tenda non c'era. Dei filmati molto belli, adesso appena torniamo in Italia cercheremo di montare tutto il materiale insieme all'operatore, che ha fatto veramente veramente un gran lavoro. Ve l'assicuro proprio, io sono molto soddisfatto anche del lavoro, sì, del lavoro dell'operatore e di quello che verrà fuori, insomma.
Senti, i contatti radio Giampaolo li aveva direttamente con te o anche con gli altri componenti della spedizione?
Direttamente con me dall'ultimo campo, però lui, non pensandoci troppo, l'ha spenta a metà strada e poi l'ha riaccesa in cima. Niente problema per quello, però sai, ci ha tenuto un po' in ansia un po' tutti, perché io vedevo le comunicazioni con lui e poi trasmettevo al campo base, no? Gli altri non sapevano come muoversi perché non si sapeva bene, comunque meglio così, perché guarda, sono molto soddisfatto perché è andato tutto come nei programmi, non è andato fuori niente, tutto è andato perfetto, anche le date come avevamo preventivato noi.
Ma per quante ore tu e Giampaolo non siete riusciti a sentirvi?
Beh, io ho salutato a mezzanotte e poi l'ho sentito alle 6:30 di mattina e poi all'1.
È un bel tempo. Siete rimasti in ansia comunque, voglio dire, per...
Io ho continuato a girare quello che mi permetteva, insomma, ma sai, no, non è il timone della pala o il sasmaor,
certo.
È una cosa molto, ma molto più grande. E sapere che hai su specialmente un fratello, insomma, non è simpatico sapere. Sì, non sai mai cosa succede, no? Perché alla fine la montagna è enorme e sopra gli 8000 metri bisogna capire che ognuno pensa a se stesso. Non sapere niente, insomma, non è facile.
Certo. Senti, delle altre spedizioni, quali sono riuscite nell'impresa come voi? Dicevi gli austriaci di sicuro.
Gli austriaci, tutte e due, gli iraniani sono andati su, i coreani, dunque, gli iraniani il giorno prima, i coreani, il coreano lo stesso giorno, gli austriaci anche, i neozelandesi due giorni prima, poi chi c'era ancora? Ah, i cileni. C'erano, gli spagnoli no, non sono usciti nessù, anche se avevano una persona molto forte, mi sembra ha fatto 5, 6, 8 mila, qui è, bisogna avere molta fortuna, perché se il tempo varia devi tornare e non hai più le energie per tornare su, perché ti vogliono 3 giorni per arrivare all'ultimo campo, non è facile, insomma, non è che hai la forza per 3-4 tentativi, 1-2 sì, e poi basta. Poi devi iniziare.
Sì, e adesso il tempo com'è oggi?
Stanotte ha fatto 20 cm di neve e adesso è abbastanza bello, un po' più freddo. Sono appena tornati gli austriaci, siamo andati a congratularci e salutarli, stiamo già organizzando qualche festa a Kathmandu. Adesso, ad essere sinceri, adesso vediamo perché stiamo organizzando per l'elicottero, i portatori, sai, in Nepal è un po' difficile perché dicono una cosa e poi te la cambiano 3 volte. Comunque l'importante è star bene e avere raggiunto quell'obiettivo lì, insomma, per me è tutto quello che volevo.
Il monsone dunque non è ancora arrivato, arriverà fra qualche giorno in sostanza?
Non penso fra tanti, perché stanotte ha fatto di quei lampi, che è la prima notte che fa lampi e tuoni come i temporali di marzo da noi. È la prima volta, quindi qua i sirdari, i capi spedizioni nepalesi, quelli insomma che comandano i Sherpa, hanno detto sono le avvisaglie del monsone. Noi dobbiamo ancora portare giù un po' di roba dal campo 1 dal campo 2, ma penso che domani risolviamo tutto e poi un po' una volta riordinare i bidoni, mettere a posto, insomma, pensare già a venire a casa.
State insomma organizzando il rientro, allora rientrerete sì. A Kathmandu in elicottero o a Tumlingar?
Andiamo a Tumlingar in elicottero, poi in aereo fino a Kathmandu. Sinceramente è la cosa che speriamo di più, perché con l'arrivo del monsone c'è tanta umidità e nelle valli c'è tanto pericolo di puntura di sanguisughe. Sono delle valli famose per le sanguisughe, quindi cerchiamo il più possibile di evitare almeno l'ultimo problema, no? Poi penso che rientreremo in Italia intorno dal 24 al 26 maggio.
Al 24 e 26 allora, ma al campo base quanti giorni ancora rimarrete?
Da quello che ci hanno detto, se non si cambiano le carte in tavola, andiamo via dal 19, campo base alto, che siamo al 5007, andiamo giù un giorno a Lillari, che è 4007, e poi il giorno dopo, il 20, se è vero quello che ci hanno detto, andiamo via con l'elicottero, tutti, anche la roba dell'agenzia, il Sirdar, il cuoco e così.
Si chiude qui l'intervista che abbiamo realizzato ieri al capo della spedizione alla Makalu, Renzo Corona.